Come spesso succede a intervalli regolari in questo paese, che è il paese dell'eterno ritorno o il paese della marmotta, nel senso che prende il nome appunto dal il giorno della marmotta, sono tornati dibattiti abbastanza furiosi sulla riforma della contrattazione collettiva a livello aziendale. Sono stati spinti questi dibattiti da alcune prese di posizione, come ad esempio quella dell'economista ed ex presidente dell'INPS Tito Boeri, che non fa assolutamente mistero di ritenere preferibile una evoluzione della contrattazione collettiva in senso di maggiore decentramento, naturalmente accompagnata da tutta una serie di protezioni reddituali e sociali, per evitare, diciamo, danni successivi e ulteriori. Poi c'è la posizione del presidente di Confindustria, che parla esplicitamente di una rivoluzione contrattuale, probabilmente indicando un'esigenza di questo tipo. E poi ci sono le posizioni di quelli che dicono niet. Intanto, per quale motivo sarebbe utile parlare seriamente del discorso del decentramento a livello aziendale o territoriale della contrattazione collettiva, quindi sostanzialmente depotenziando il contratto nazionale e lasciandolo limitato ad alcuni grandi principi generali di tutela, mentre per quanto riguarda gli aspetti retributivi e diciamo di inquadramento, assunzioni, eccetera, sarebbe meglio decentrare. Essenzialmente, per un paese come l'Italia, che praticamente ha questo problema di grave ed in via di aggravamento dualismo territoriale, tra l'altro un dualismo territoriale che sta risalendo verso nord, perché non bisogna pensare che la situazione sia rimasta statica, no? Con un nord che va bene in astratto, diciamo, per quanto riguarda gli standard occupazionali, un centro che resiste, o meglio, riesce anche a gestirsi in maniera decente, ed un sud con le due isole maggiori che va male, per non dire peggio. In realtà la linea di questa ipotetica desertificazione produttiva o di questa crisi sta rapidamente risalendo verso nord, e quindi questo è un problema che deve essere affrontato al di là dei soliti teatrini. Perché si dice che servirebbe un decentramento a livello aziendale o territoriale o territoriale della contrattazione collettiva, essenzialmente per i differenziali di produttività tra le varie parti del paese, ma direi anche tra i settori produttivi e tra le aziende. Questo per, diciamo, prendere atto di queste differenze che esistono, oltre che di prendere atto che le politiche dell'unificazione delle condizioni di inquadramento e delle condizioni retributive hanno fallito, perché essenzialmente ha fallito l'obiettivo della politica di accrescere la produttività nelle regioni centro-meridionali. E quindi a questo punto servirebbe un decentramento della contrattazione. Cosa porterebbe questo decentramento della contrattazione? Beh, cioè, è inutile che ci nascondiamo dietro al dito. Il decentramento della contrattazione porterebbe la presa d'atto, diciamo, del differente livello di produttività, e quindi porterebbe a delle riduzioni, di salari. Probabilmente porterebbe anche, forse, non è detto, un riassorbimento del nero, del sommerso, perché il costo del lavoro scenderebbe in quanto si applicherebbero salari oggettivamente inferiori, mediamente inferiori. Poi naturalmente ci sono eccezioni a livello aziendale che vanno coltivate, e bisogna aumentare il numero di aziende che devono essere messe in condizione di rappresentare delle eccezioni, quindi di pagare sempre meglio a prescindere dalla loro collocazione geografica. E quindi a quel punto servirebbe anche ridisegnare il welfare, cioè servirebbe ad esempio una idea come quella che è usata in altri paesi, segnatamente negli Stati Uniti, cioè di una integrazione di welfare degli stipendi e dei salari che sono inferiori ad una data soglia, diciamo, di povertà, quindi per contrastare il fenomeno dei working poor. Queste soluzioni sono quelle dell'Earned Income Tax Credit, EITC. Ben inteso, non si tratta della panacea di tutti i mali, non è immune da situazioni di frodi, di truffe, che ovviamente sono connaturate alla natura umana, in alcuni ambiti pesano di più, in altri ambiti pesano di meno, in funzione anche del livello di repressione e di efficacia nella repressione dei comportamenti fraudolenti. Però alla fine una integrazione salariale per i working poor rappresenterebbe una parte della dotazione di welfare, di un welfare ridisegnato, che permetterebbe di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro e riflettere le condizioni di produttività. A questo proposito, il dibattito sta assumendo delle pieghe che sono anche abbastanza surreali, perché ad esempio si tende a dire che un decentramento della contrattazione a livello aziendale e territoriale, provocando una evidente discesa delle retribuzioni nelle aree con minori livelli di produttività, causerebbe, questa è un'interpretazione abbastanza singolare, probabilmente monocausale, nel senso che non tiene conto di tutte le altre variabili di contesto, causerebbe una cristallizzazione delle aziende che producono basso valore aggiunto e le manterrebbe in questa condizione di marginalità nella creazione appunto di valore aggiunto, impedendo loro di progredire verso maggiori livelli di produttività e verso produzioni a maggiore valore aggiunto. Questa devo dire che mi sembra un'interpretazione abbastanza singolare, pure sostenuta anche da economisti di vaglia, diciamo, anche se ovviamente qui le contaminazioni ideologiche da una parte e dall'altra hanno ampia rilevanza, perché come sempre ovviamente soprattutto in un ambito come questo, perché basterebbe guardare la storia italiana, diciamo, di questa disoccupazione strutturale, di queste condizioni di produttività ultramarginale, diciamo, di una sorta di economia del vicolo, economia del sommerso, eccetera, in alcune regioni, ma purtroppo, come dicevo all'inizio di questo podcast, la situazione si sta estendendo, si stanno creando aree e ambiti di desertificazione manifatturiera e produttiva anche al centro e anche al nord, quindi la linea dell'immiserimento sta rapidamente risalendo di latitudini. E quindi si dice no, non serve abbattere ulteriormente il costo del lavoro per allinearlo alle condizioni di produttività, perché così facendo noi condanneremmo intere regioni, interi distretti non più produttivi, cosiddetti distretti improduttivi, come li chiamo io, a delle condizioni di cristallizzazione della loro bassa produttività. Beh, se valesse, diciamo, un ragionamento di questo tipo, che non considera tutto il resto delle situazioni a contorno, no? Non considera, beh, intanto la presenza dello Stato, o meglio la sua assenza, un sistema legale di tutela dei diritti di proprietà che funzioni, un sistema dei tribunali che tuteli in tempi ragionevoli, rapidi e poco onerosi i diritti di proprietà medesimi, una infrastrutturazione fisica, ma anche immateriale, ad esempio digitale. Non si considerano tutti questi elementi di contesto che potrebbero servire a dare migliori condizioni d'insieme, non si considera neppure la possibilità di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, e si dice semplicemente: guardate che se voi decentrate la contrattazione a livello aziendale, ci saranno molte aziende nel Mezzogiorno o in altri distretti depressi in giro per l'Italia che faranno registrare un crollo delle retribuzioni, e questo servirà a queste aziende per restare su produzioni infime, marginali e a basso valore aggiunto, o su contesti che potremmo definire di terziario arretrato. La cosa mi sembra abbastanza singolare, perché è un'interpretazione monocausale del perché non sarebbe utile, diciamo, creare una contrattazione decentrata. Intanto, per assurdo, se valesse un ragionamento di questo tipo, noi potremmo anche ritenere che per risolvere il problema di creare più produttività e più valore aggiunto, basterebbe per decreto aumentare enormemente il costo del lavoro nelle regioni più depresse, del tipo adesso con un tratto di penna raddoppiamo i minimi tabellari, diciamo, e così noi spingeremo per magia le imprese delle aree depresse a fare un enorme balzo quantico, un grande balzo in avanti, come avrebbe detto il grande timoniere Mao, verso produzione ad alto valore aggiunto. Quindi, se volessimo estremizzare, ma non troppo, visto che il ragionamento dell'altra parte è altrettanto estremo e altrettanto surreale, Basterebbe aumentare fortemente il costo del lavoro per produrre praticamente un boom di produttività, ma soprattutto un boom di innovazioni, nuove tecnologie e quant'altro. Diciamo, diventerebbe la Silicon Valley italiana semplicemente aumentando il costo del lavoro. Allora mi pare evidente che ragionamenti di questo tipo non hanno molto senso. Cosa sta facendo il governo? È abbastanza risaputo. Nel quadro degli interventi del Recovery Fund, il governo sta cercando di far passare su base, tra virgolette, strutturale, quindi di un lungo periodo che nelle previsioni del governo è un periodo decennale, una decontribuzione, sia pure a scalare con il passare del tempo, un'importante decontribuzione, più o meno, insomma, no, di circa il 30% dei contributi previdenziali, esclusi i premi e le assicurazioni INAIL. Tra l'altro, se andiamo a vedere il totale della struttura del costo del lavoro, è vero che il 30%, però abbatterebbe il costo del lavoro di una misura che è stata stimata compresa tra il 7 e il 10%, che per l'amor del cielo non è poco, ma è difficile che presa singolarmente possa determinare un'enorme spinta, diciamo, alla produttività e all'aumento dell'assunzione di forza lavoro. Quindi c'è qualcosa che continua a non quadrare. Il governo ha finanziato fino al 31 dicembre questa misura di decontribuzione nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno. Attenzione, come dicevo prima, a queste regioni svantaggiate del Mezzogiorno si è aggiunta anche l'Umbria, sulla base di alcuni parametri che sono il tasso di occupazione e il PIL pro capite dell'anno 2018, che è l'ultimo anno, immagino, per il quale esistano dati disaggregati a livello regionale. Naturalmente anche qui verrà fuori un discreto casino, forse, nel senso che ci saranno imprese e imprenditori ultramarginali che riterranno che in Abruzzo non vada bene, nel Lazio non vada bene, in Emilia Romagna non vada bene, in Toscana non vada bene, in Umbria vada bene, e quindi si delocalizzeranno, per cui avremo, come dire, tutta una serie di psicodrammi collettivi, e prima o poi qualche genio si alzerà il ditino e dirà che è il momento di bloccare le delocalizzazioni intranazionali, e così la farsa sarà completata. Perché vi dico tutto questo? Perché l'idea del governo, quando ha reintrodotto la fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, che non mi sembra esattamente una misura né nuova né rivoluzionaria, ma è l'eterno ritorno di misure fallite, il governo ha detto: beh, questa volta è differente, questa è la famosa frase, no? Questa volta è differente. Perché è differente? Perché noi, con i mirabolanti e incredibili piani del Recovery Fund, andremo ad accrescere la produttività attraverso questi imponenti investimenti materiali e immateriali nel Mezzogiorno, di formazione, eccetera, e quindi ci sarà un recupero di produttività per le imprese del Mezzogiorno, che consentirà, a metà ci si incontra, come diceva qualcuno con il gusto per il compromesso, e ci sarà da un lato un aumento della produttività e della produzione di valore aggiunto grazie alla infrastrutturazione pagata con i soldi del Recovery Fund, dall'altro ci sarà il progressivo decalage, la progressiva riduzione dello sconto contributivo, e alla fine noi avremo colmato il gap territoriale e vissero tutti felici e contenti. Vabbè, diciamo che l'importante è crederlo. Allo stesso modo in cui mi è venuto da sorridere, perché questa settimana mi è caduto l'occhio su un articolo di un giornale online italiano che faceva alcune considerazioni dicendo: ma questo sconto, questa decontribuzione va a beneficio degli imprenditori. Quindi in prima battuta gli imprenditori delle regioni del Mezzogiorno e dell'Umbria si ritroveranno un extra profitto, diciamo, ceteris paribus. Ma che ne faranno di questo extra profitto? Servirà per assumere nuove persone? Servirà per spingere gli investimenti o che cosa? Questa è una buona domanda, perché diciamo che in astratto il crescere della profittabilità delle imprese, laddove esista domanda dei prodotti di questa impresa, potrebbe portare ad una spinta degli investimenti. Però sono solo relazioni indirette e immediate, quindi nessuno deve pensare che siamo alla vigilia di un boom derivante da questo sconto di decontribuzione che si vorrebbe strutturale per un decennio. Nel frattempo però i problemi veri avanzano e procedono a grandi passi, perché intanto, diciamo, in questi giorni ricorre il primo anniversario della nascita della figura dei navigator, quindi questa sorta di assistenti, consulenti, agevolatori, facilitatori nell'ambito dei centri per l'impiego che, come ricorderete, furono il cavallo di battaglia, anzi più propriamente il cavallo di Troia verso determinati esiti di inattività e furbeschi del Movimento 5 Stelle. Ricordate quando nacque il concetto di reddito di cittadinanza? Siamo gli unici in Europa con la Grecia a non averlo, ce lo chiede l'Europa, eccetera, eccetera. Anche queste sono sciocchezze. Naturalmente non credo che in Europa ci siano incidenze così elevate di pensioni di invalidità civile o di altri tipi di pensione che sono erogate a fronte di una contribuzione inesistente. Quindi diciamo che in Italia preesistevano numerose forme di reddito di cittadinanza, a cui è stato affiancato il reddito di cittadinanza vero e proprio. Adesso io non starò qui a farvi la sintesi di che cos'è il reddito di cittadinanza e di tutti gli innumerevoli errori che sono stati fatti nel disegnare questa misura. Una misura che serviva, ma che è stata scritta con i piedi, perché è stato semplicemente contaminato l'aspetto delle politiche sociali di tutela dei cittadini fragili in povertà assoluta, extramarginabili, non impiegabili se non in ruoli assolutamente infimi, e dall'altro lato il sostegno alle politiche del lavoro, alle politiche attive del lavoro, trasformandole in una sorta di farsa, in una sorta di barzelletta. Poi sono arrivati i Navigator, che come sapete sono stati assunti diciamo a termine, si sono affiancati ai dipendenti anch'essi precari dei centri per l'impiego, grandi promesse di stabilizzazione per questi ultimi. I Navigator non hanno fatto praticamente nulla perché c'è stata la rivolta delle regioni e altre cose che non sto qui a dirvi. Questo ruolo di consulenza è stato congelato dall'arrivo della pandemia. Molti di loro sono riusciti a prendere anche altri assegni di inattività che si aggiungono ai loro 1.700 euro netti mensili, che spesso sono importi ben superiori a quelli di chi lavora da precario, probabilmente con maggiori qualifiche e maggiori titoli di studio all'interno dei centri per l'impiego. E adesso che cosa sta succedendo? Beh, non sta succedendo niente, sta succedendo che i centri per l'impiego sono congelati, con buona pace di chi diceva, sempre nell'ambito del Movimento 5 Stelle, che i centri per l'impiego avrebbero dovuto incrociare le banche dati, perché voi sapete che in Italia quando un politico non sa cosa dire dice che bisogna incrociare le banche dati, e quindi è una sorta di abracadabra o di simsalabim. Addirittura nelle prime fasi c'era l'ipotesi che qualcuno dalla Sicilia potesse finire a lavorare in Trentino o in Alto Adige o in Val d'Aosta, quindi sarebbe stato deportato, per usare un verbo tanto caro ad una parte della nostra sinistra sociale e della nostra destra sociale, perché ovviamente questi sono ambiti che sono molto più imparentati di quanto non si pensi. E quindi non sia mai che si vada a incrociare le banche dati a livello territoriale, come se non fosse possibile farlo senza, diciamo, creare l'ANPAL o altre amenità del genere. Alla fine tutti se ne stanno al paesello, tutti se ne stanno a casa propria, il vincolo di 3 proposte, dopodiché vengono revocate le provvidenze, è stato per molti aspetti congelato, aggirato, eccetera, anche perché se tu operi in un contesto territoriale desertificato non è ben chiaro come tu possa avere 3 proposte. E quindi noi abbiamo creato delle figure di lavoratori socialmente utili, ma addirittura inattivi, quindi anche il discorso delle assistenze comunali, no? La prestazione di lavoro per 8 ore settimanali a vantaggio della propria comunità e del territorio, chi l'ha vista, ma c'era la pandemia. C'è sempre una pandemia che può tornare utile in questo paese a qualcuno, per carità. E quindi noi adesso abbiamo il problema che il numero di queste erogazioni del reddito di cittadinanza sta aumentando, e questa è la conseguenza evidente della pandemia, perché aumenta il numero delle persone che perdono il lavoro e non riescono a trovarlo perché è tutto congelato. Chi perde il lavoro sono ovviamente i lavoratori a tempo determinato, oltre che i lavoratori a tempo indeterminato di aziende che chiudono. E quindi queste persone vanno a rinfoltire le liste dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Qualcuno di voi potrebbe dire, sì, ma che problema c'è? È una misura di civiltà, e d'altro canto se c'è una condizione eccezionale di impoverimento, che cosa vogliamo fare? Mettere tutte queste persone a lavare i vetri ai semafori o a mendicare nei parchi? Ovviamente no. La misura è necessaria, una forma di reddito di cittadinanza è necessario, io questo lo sostengo da sempre, ma ovviamente, come sempre, est modus in rebus, e il disegno di questi meccanismi è completamente sbagliato per produrre il minimo risultato con il massimo sforzo e il massimo esborso. Perché? Intanto questi salari, l'importo medio è di poco più di 500 euro, naturalmente ci sarà chi prende di più e chi prende di meno, però bisogna considerare che in contesti in cui c'è un rilevante sommerso, questo importo è un elevato livello del cosiddetto salario di riserva, cioè quello che ti lascia fuori dal mercato del lavoro ufficiale e ti mantiene in lavoretti da vicolo e di economia sommersa. Se noi ripartiremo male post pandemia, sperando di arrivare a questo benedetto giorno della post pandemia, avremo molte più beneficiari, molte più persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, che riterranno sufficientemente elevato questo reddito di cittadinanza per poter star fuori dal mercato ufficiale del lavoro. E quindi avremo un'ulteriore sclerotizzazione, un'ulteriore isteresi al nostro mercato del lavoro che lascerà dei danni permanenti. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare per ripartire sarebbe quella di mettere mano al concetto di reddito di cittadinanza, di separare l'assistenza sociale, le politiche sociali a favore degli emarginati a quelle che sono le politiche attive del lavoro, e quindi affrontare il concetto dei working poor in una maniera tale che non deprima l'offerta di lavoro. Di tutto il resto si può parlare. Il problema è che così facendo noi rischiamo di avere un tracollo del tasso di occupazione formale e a perdere tempo dietro dibattiti sul sesso degli angeli sul fatto che è necessario, diciamo, lavorare di più, lavorare di meno, facciamo come i finlandesi, riduciamo di 2 ore al giorno, perché questo è anche una parte della forma mentis della politica italiana e anche dell'Accademia italiana, cioè il pensare che sia possibile ribaltare le causalità e conseguire gli stessi risultati. Forse questa frase vi appare abbastanza criptica, per cui la spiego meglio, la elaboro meglio. C'è chi pensa che tenendo elevato il costo del lavoro nelle regioni a bassa produttività le imprese magicamente evolvano verso produzioni, specializzazioni e innovazioni a maggiore valore aggiunto e maggiore produttività. Uno è padronissimo anche di sollevarsi da terra tirandosi per le stringhe se manca il contesto, però ricordate che questo è il tipo di mentalità che in questo paese furoreggia, perché è la mentalità della scorciatoia. Non so quanti di voi ricorderanno ancora le teorizzazioni dell'allora economista candidato a diventare ministro del lavoro e successivamente collocato alla presidenza dell'INPS Pasquale Tridico, il quale diceva che il reddito di cittadinanza avrebbe prodotto un forte aumento dell'iscrizione alle liste dei disoccupati, avrebbe determinato per questa via un aumento dell'output gap e per quella via avrebbe permesso al nostro paese di poter liberare più deficit da investire in nuove meravigliose iniziative e misure di welfare, e vissero tutti felici e contenti. Come notate, le cose non sono andate esattamente così, pandemia o non pandemia, però è interessante questo tentativo di scorciatoia, no? Che dice risolviamo tutto con più deficit, troviamo gli espedienti e le vie più rapide per legittimarci a dire siamo talmente sclerotizzati che ci serve più deficit per disincrostare questa sclerotizzazione, questa isteresi. Naturalmente anche questa è una fallacia imperiale, però come sapete l'Accademia italiana tende a produrre questi esiti teorici e per quanto riguarda tutte le altre situazioni, diciamo, sono solo lotte al liberismo. Quindi si va attraverso le scorciatoie, adesso abbiamo questa decontribuzione strutturale nelle regioni meridionali, nelle regioni depresse, vedremo che cosa produrrà, vorrei spoilerarvi e dirvi che non produrrà nulla se non l'ennesimo spreco di risorse fiscali e l'ennesimo irrigidimento del mercato del lavoro, che ha in sé i semi dell'ulteriore irrigidimento, come vi ho detto, dalla particolare natura del reddito di cittadinanza, che finirà a catturare un elevato numero di persone espulse dall'attività lavorativa, che continua sempre di più a scendere verso livelli di produttività e di valore aggiunto infimo, che sta facendo dell'Italia, non posso neanche più dire il Vietnam, perché il Vietnam sta salendo lungo la scala del valore aggiunto e sta intercettando numerose delocalizzazioni dalla Cina. Ecco, questo eccezionalismo italiano, questo orientamento a trovare delle scorciatoie, a credere che sia possibile fare aumentare il costo del lavoro e per questa via aumentare la produttività, oppure che sia possibile aumentare la produttività tagliando le ore lavorate a retribuzione invariata, perché questo è lo stesso identico concetto del tipo facciamo come la Finlandia. Questa ovviamente è una boutade, perché la Finlandia non sta facendo alcunché. L'idea di passare da 8 a 6 ore a parità di retribuzione è della Premier e del Partito Socialdemocratico, che stanno cercando intanto di sistemare il congresso del partito e dopodiché di rivolgersi agli altri partner della coalizione, i quali non ci sentono. E comunque, anche qui, se si parte a costruire un edificio dal tetto, è difficile arrivare ad avere delle fondamenta robuste e radicate al suolo. Quindi anche quelli che ritengono che sia necessario lavorare meno ore a retribuzione invariata per spingere le imprese ad aumentare il valore aggiunto, la produttività e l'innovazione, ignorano che c'è una cosa chiamata transizione, durante la quale, prima dell'avvento di questi poderosi robot, ci sarebbe una imponente espulsione di lavoratori meno produttivi e di lavoratori unskilled, i quali probabilmente rifluirebbero verso il nero, con conseguente crollo del gettito fiscale e ulteriore affossamento della produttività, perché, come i più perspicaci tra voi sapranno, non è che nel settore sommerso e nel nostro leggendario terziario arretrato si annidino sacche di produttività, di innovazione e di imprenditorialità particolarmente briose.